The new Willy Wonka Golden Ticket games from the Virginia Lottery are here. The Scratcher gives you the chance to win up to $100,000. The online game gives you the chance to win up to $1 million. For more information, visit VALottery.com.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kid's PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Fiona Ciacalli Talks, il podcast dove si parla tantissimo e fortunatamente non sono sempre io a farlo. Anzi, oggi qui con me un ospite fighissima, fighissima. Lei si chiama, cioè nel senso si chiama, la conoscono sull'internet come Nannas con due N.
Nannas.
Nannas Garage. E lei è Giovanna. Ciao Giovanna.
Ciao, ciao a tutti.
Benvenuta, grazie mille per essere venuta qui in questo sgabuzzino insieme a me. Ragazzi, siamo dentro. Descrivi dove ci troviamo.
Allora, ci troviamo veramente, più che uno sgabuzzino, è un armadio, lo posso dire. E davanti a noi vediamo una scala, degli stracci e una scopa.
Sì, perché per ridurre l'eco al massimo di questa casa di Airbnb ci siamo un po' ingegnate, ma lei è una di quelle che non si fa tante così tanti problemi, tante formalità, perché lei si è ingegnata al 100% nella sua vita, soprattutto con il suo nuovo progetto. Hai visto come te l'ho servita?
Ammazza, posso dire?
Nanna,
guardo in giro a presentarmi, sì, io non mi presento mai. Ciao, piace Giovanna, che fai niente.
Niente.
Perché se mi porta in giro Laura.
Allora, se voi non sapete chi sia, a parte essere delle persone orripilanti, e quindi andate subito a cercare Nanna's Garage su YouTube e su Instagram.
Vi controlliamo.
Esatto, se vi controlliamo veniamo a casa a prendere. Lei con la chiave inglese viene a prendere.
Esatto. E tu con l'hacker nel computer.
Io sì, esatto. Raccontalo tu, dai. Qual è il tuo progetto con cui sei approdata su YouTube e comunque sui social?
Sui social in generale. Allora, Nanna's Garage è un canale YouTube principalmente, ma poi anche ovviamente su tutti gli altri social, e dove si parla di come restaurare per ora una Fiat 500 d'epoca del 68 e poi in seguito tante altre bellissime macchine. Speriamo qualcosa di più bello e costoso.
E questa cosa mi ha lasciato assolutamente stupita, perché tu hai questa, nei tuoi video hai questa tuta, questa tutona sporca, sì, quei sì, guanti sporchi di non dire de merda, di cose.
De merda, di merda.
Sporchi di cose e... pettinata, truccata, perfetta, carina, una signorina che tu dici, ma cosa cacchio sto guardando? E il suo primo video su YouTube, io sono andata a vederlo, è un timelapse,
sì, esatto,
di tu che smonti il motore pezzo per pezzo e lo rimonti come... Sei donna, sei anche, cosa stai facendo?
Sei femmina.
Raccontami sì, un pochino, come è partita tutta questa cosa?
Allora, come è partita tutta questa cosa? La prendo la lontana, ma non troppo.
Prendila lontana, abbiamo tempo.
Ok, allora, diciamo che in realtà fino ai 16-17 anni...
Forse ieri 17, praticamente, perché ne ha 23, fa anche la splendida.
No, però diciamo che io non ero quasi nessuno, ero una specie di palla informe, senza personalità, che non aveva nessun tipo di interesse né passione. Cioè io vivevo le mie giornate affrontando i piccoli problemi adolescenziali e appunto non ho mai avuto quindi la passione per le auto né per i motori né per niente di interessante. E poi invece ho fatto il liceo classico, inizio architettura. E
come mai hai scelto architettura?
Perché ho sempre avuto un animo molto creativo e non mi piaceva la matematica e pensavo che architettura non ci fosse, ed è pieno di matematica.
Sbagliato.
Ho fatto analisi 1, analisi 2, fisica, scienza delle costruzioni, tutte a me, e invece poi ho scoperto di essere anche molto brava, perché il mio problema nella vita è sempre stato che in realtà non avevo mai creduto tanto in me stessa, in niente, perché in realtà gli altri non lo facevano, io non avevo mai palesato niente di speciale e quindi insomma vivevo un po' così alla giornata. Invece inizio l'università e scopro magicamente che mi riesce perfettamente, mi piace tantissimo studiarla, amo l'architettura, gli esami mi riescono a occhi chiusi e io a scuola non sono mai andata particolarmente bene. Non prendevo debiti perché non volevo studiare l'estate, ero abbastanza furba, ma in realtà sempre sul 6. E poi al secondo anno di architettura entro in una 500 d'epoca di una mia amica e mi innamoro follemente. Dico, no, beh, io la vorrei tantissimo questa macchina.
Ma proprio così? Cioè, sì. Una cosa...
Io a 17,
colpo di fulmine.
A 17 anni mi sono fatta regalare una moto, un KTM Duke 125.
Ok.
E per screzio, non so se screzio è una parola italiana.
Sì.
Ok. E a screzio proprio verso i miei genitori, perché io sono che ho cresciuta in un quartiere dove tutti quanti avevano la macchinetta e il motorino, io ero l'unica a non averlo. E tra l'altro loro non volevano che io andassi in macchinetta e motorino con loro. Quindi secondo loro io dovevo prendere l'autobus, capito? Okay. Mentre gli altri andavano con i loro mezzi. E quindi a 17 anni me ne sono uscita con questa cosa, vorrei la moto. E secondo me loro ci sono rimasti talmente basiti che non hanno saputo dire di no. In realtà non so come io abbia fatto.
Ma non perché la moto era il tuo interesse, cioè il tuo interesse era...
Ammetto, adesso sono grande, lo posso dire, era proprio solo uno screzio, cioè, poi io non avevo mai guidato un motorino, figurati imparare a guidare, neanche la macchina, figurati imparare a guidare sulla moto, io che poi sono bassissima, io sono, non sono neanche 1,60,
confermo, sì. C'è anche i tacchi.
E quindi niente, imparare a guidare sulla moto con le marce per strada, mai fatto, tutto quanto è stato pure un po' traumatico, però continuavo a portare avanti questa cosa. Poi in realtà ci ho preso gusto, è stato molto bello, e dopo 2 anni dico, vabbè, vorrei una moto un po' più potente, questo 125 basta, e quindi vabbè, la vendo, ci farò intorno ai 2000 euro, poi prendo questa moto. Però devo prendere la patente, mi spaventava molto questa cosa perché l'esame si fa sulla moto grossa e io sempre per il fatto che sono bassa ci avevo paura. E allora un giorno parallelamente entro in questa 500, mi innamoro follemente. Cioè,
non tu so, non hai capito più
niente. Dentro?
Sai che no, l'ho sempre vista da fuori.
Esatto, questo è il trucco. Guarda, io pure l'ho sempre vista da fuori, per Roma è piena. E entrarci dentro è un'esperienza.
Un mondo paralleli.
Di design. Sì, no, perché il fatto è che ha questo cruscotto tutto liscio, 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 con questi interruttori, quelli che si alzano.
Voi non la vedete, ma gli occhi che tipo sbarluccicano. Sì, esatto.
Poi è, per norme di sicurezza a zero, ovviamente, non ha neanche cinturino di sicurezza la mia. E ha dei montanti minuscoli e quindi è tutta panoramica, cioè tu non hai gli specchietti, per esempio, no? Nasce senza specchietti,
ah,
è soltanto quello centrale. Ho teoricamente quello laterale, ma non lo uso perché è grosso così, è solo estetico. E quindi tu ti giri, in realtà è come stare in motorino, ecco, esattamente come stare in motorino. E quindi mi innamoro, la voglio. E
torni
a casa
e
faccio, mamma, ciao Teodolinda, la 500. Lei mi guarda con uno sguardo che io ti dico tuttora mi ricordo, non dice niente, mi guarda e basta, come per dire, ma non ci, cioè io spero che tu non stia provando a chiedermi quello che io penso che tu voglia chiedermi.
Quindi mamma, comprami una 500.
No, ovviamente non l'ho chiesto.
No, però lei ha capito che l'obiettivo era quello.
Ovviamente, infatti lo dico, nasce tutto come un capriccio, perché palesemente è un capriccio, non è che a una persona gli serve di avere una 500 d'epoca nella vita. E quindi io con quei 2000 euro della moto che volevo vendere ormai, invece di comprarci una moto più potente, ci ho comprato una macchina che non partiva, non frenava ed era, te lo giuro, cioè uno scassone terrificante. Cioè aveva i buchi della ruggine, ma grossi, cioè i metri, capito? Cioè sotto porta non esistevano più.
Sentitela come parla tecnica adesso che hai imparato delle cose.
Adesso che provo a far finta di sapere qualcosa. E niente, quindi ci ho messo 2 mesi a trovarla, perché sono pure una donna, quindi esigente.
Partiamo dalla base. Tu quando hai detto mo me la compro, sei andata giustamente a cercare quella che
esatto.
Camminava, che andava. Quanti soldi volevano per questa macchina?
Allora, diciamo, per una 500 del modello che volevo io, in condizioni decenti, accettabili, utilizzabili, comunque siamo intorno ai 4.500-5.000 euro.
E tu ne avevi 2.000.
Io ne avevo 2.000, quindi proprio stavamo molto lontani. E quindi ho trovato. Poi io la volevo bianca, la volevo targata Roma, la volevo con le targhe originali, con i
terni
rossi, e volevo che fosse una F, cioè capisci che era una combo, e poi volevo che costasse meno di 2000 euro. Una combo difficile, però dopo un paio di mesi, e poi di studio, perché pensa, io all'inizio pensavo, volevo quel cruscotto liscio di cui mi ero innamorata, pensavo di prendere il modello che costava di meno e metterci quel cruscotto, perché quello ce l'aveva in cioè non avevo proprio la concezione di che cosa fossero i modelli, le auto d'epoca, il restauro, capito? Quindi in realtà in quei 2 mesi inizia il mio studio da autodidatta.
Okay,
anche soltanto per capire i modelli.
Perché tu avevi già deciso che volevi restaurarla da sola?
No,
non l'avevi ancora capito quello.
Speravo di prenderla con la carrozzeria distrutta, perché è la cosa che costa di più rifare, darla a un professionista e farla partire e frenare. Cioè, questa era la mia idea quando l'ho comprata. Okay. Quindi ho detto, vabbè, quanto ci potrò spendere, no? Li troverò questi soldi in qualche modo. Insomma, tutto un po' campato in aria. E quindi l'ho trovata da Cilia, l'ho comprata, l'ho portata a casa, l'ho guardata e ho detto, e mo? No, perché poi l'ho pagata tipo 1.500-1.800, poi con il passaggio di proprietà e il...
Siamo arrivati a 2.000. Prezzi,
sì, cioè però sono finita.
Ah, perché col carro attrezzi, giustamente.
Certo.
Mi piace questa follia, perché sì. Tu te la sei ritrovata, dove l'hai lasciata all'inizio?
All'inizio la tenevo a casa di questo mio amico che c'ha la casa in campagna, perché in tutto questo abito in un appartamento.
Quindi. Ok, certo, non è in cameretta, non ci stava, ma va bene che è piccola.
I suoi genitori ancora malapena mi parlano, perché quella macchina è rimasta lì e io ci andavo a lavorare quando poi lui non era a casa, quindi figurati, e ci andavo a lavorare quando mi pareva a me e questi si ritrovavano davanti alla porta di casa, questa tipa che...
Con la tuta.
Con la tuta, che anzi in pigiama, perché all'epoca facevo proprio tutto in totale segreto nella mia vita, e che riparava le macchine, e io posso pure capire se è stata un po' un impiccio.
Giusto un filo.
Giusto un filino.
Genitori dell'amico di Giovanna, che vi ringrazio anch'io.
Esatto, grazie Raffi.
Una volta che questa macchina era lì, a un certo punto tu hai detto, io non ho i soldi per farla riparare da qualcuno che... lo fa di professione. Uh-huh. Cosa hai fatto? Hai aperto l'internet?
Allora, in realtà ho detto, vabbè, ma perché non parte? Che cosa sarà? Non lo so. E scrivo su Google, io ancora me lo ricordo quel giorno, Fiat 500 d'epoca non parte. Perché? E mi escono fuori, però in realtà l'ho fatto anche con un po' di coscienza, perché imparando i modelli vari delle auto ero entrata in questo mondo fantastico che sono gli appassionati su internet. Cioè, tu immagini, io che non avevo mai avuto una passione forte in qualcosa in particolare, che non avevo idea che l'internet, se usato in maniera corretta, fosse il mondo della sapienza, capito? E quindi scopro questo mondo di appassionati del 500, super vogliosi di aiutare gli altri, e quindi dico, vabbè, se vado sicuramente qualcuno sta domanda l'avrà fatta.
Quindi hai trovato proprio una community forte, cioè grazie
fortissima.
Alla community tu hai imparato queste cose.
Io ringrazio tantissimo, nel senso che ovviamente non è tutto quello che so, però sicuramente è quello che mi ha dato lo stimolo a imparare anche da sola poi, e possiamo veramente dire che un 60% è tutto merito vostro, ragazzi, grazie. E poi io ero una di quelle che leggeva tanto e faceva poche domande, perché veramente si trova ormai tantissimo, e quindi ho detto, vabbè, perché non parti, prova queste, le cose più banali, la bobina, le puntine attaccate, queste cose qui. Ho iniziato a studiare, a un po' a capire, e alla fine era la bobina soltanto motivo per cui non partiva. La faccio partire, cambio questa bobina, la compro, vedo che su internet ci stanno tutti ricambisti, insomma sembrava tutto anche facile, no? E poi, ok, vedo l'impianto frenante nuovo su internet, andando a comprare la bobina, dico, vabbè, compro pure l'impianto frenante, non so perché non frena, io lo cambio tutto, così vado sul sicuro.
Nel dubbio.
Lo cambio tutto, là sono dubbi, e lì inizio un pochino a metterci sulle mani, appena finisco, infatti ci sono...
Tu non avevi, cioè, no, mai riparato la macchina, mai niente.
Mai niente tutto, nella okay. vita. Appena finisco di fare questa cosa, infatti ci sono le foto del mio primo restauro, dove si vede tutta questa macchina sotto, piena di morchia, piena di schifezza, e poi questi tubi di rame nuovi dei freni, tutti belli sbrilluccicanti, no? Che tu dici, ma come, questo che ho comprato una macchina distrutta, però aveva i freni cambiati. No, lì avevo capito che ero abbastanza in grado, e mi ricordo di questa giornata che mi è presa proprio la malattia da architetto precisino, malato. E guardando l'impianto elettrico, era tutto pieno di morchia, sporco, tutto secco, tutto storto così. E là mi ha preso proprio il matto e l'ho smontata tutta. E a un certo punto...
La macchina è smontata tutta.
Ho smontato tutta la macchina, ma proprio che qualunque cosa vedessi appiccicata a quella macchina, io la toglievo con l'idea di dare una pulita. Ok, all'inizio era questo. Vabbè, do una pulita. Poi in realtà mi sono ritrovata con una macchina totalmente smontata. Perché in realtà smontarla ci vuole anche poco. Io mo ci sto mettendo una vita, perché la parte dei video è la parte più impegnativa. E una volta dopo averla smontata avevo imparato tantissime cose, comunque si impara tantissimo facendolo, e smontavo, pulivo, risistemavo, ricompravo.
Adesso è solo tutta da rimontare, però il primo passo
la prima fatto. 500 finita, ed è la macchina che mi porta in giro. Cioè io in quell'anno ho restaurato questa macchina dall'inizio alla fine,
Senza registrare niente.
Senza registrare assolutamente nulla, cioè ho un selfie, ho un solo selfie di questa cosa.
Quanto tempo ci hai messo?
Ci ho messo un anno e due mesi più o meno, okay. E devi calcolare che all'epoca io facevo l'università, quindi facevo gli esami e li facevo anche con lo stesso ritmo, perché sennò i miei genitori iniziavano un po' a stranirsi. Comunque, perché in tutto questo inizio a lavorare al bar fino alle 4 di notte, tutti i weekend della mia vita a fare i cocktail.
Perché comprare
per pagarmi i pezzi di ricambio.
Certo, perché costano.
Esatto, i miei genitori mi hanno proprio detto: io non te do un euro, non me ne frega niente. Poi lì inizia tutta questa conflittualità, perché tu non mi vuoi dare un euro, allora io mi metto a lavorare, però se ti metti a lavorare non mi piace che lavori, perché poi trascuri lo studio. Quindi è stato un anno pesantissimo, perché studia per l'università, studia per come restaurare la macchina e vai a lavorare al bar e compra i pezzi e tutto quanto, è stato impegnativo.
Però hai trovato un obiettivo, perché l'architetto, cioè nel senso, era un qualcosa che ti stava piacendo e tutto, ma...
Sì, diciamo che quello che mi piace è l'architettura. Il mestiere dell'architetto, in realtà, quando le persone mi dicono: ma non lo vuoi più fare l'architetto? Gli rispondo: cosa vuol dire? Perché in realtà l'architetto come mestiere non esiste, cioè esiste un tipo di forma mentis di una persona che fa tantissime cose diverse. Per quanto mi riguarda, io sto facendo l'architetto, cioè sono sicura che se non avessi fatto architettura e non avessi studiato, per esempio, restauro degli edifici antichi, non avrei avuto quella sensibilità con cui puoi restaurare una macchina.
Okay.
Se lo fai soltanto con l'idea di cambiare il pezzo perché quello nuovo è più bello, quello di nuova fattura è più bello, non andrai molto lontano, perché abbiamo una sensibilità noi per l'originale molto molto forte, siamo dei malati in questo e lo siamo anche nell'architettura, quindi tutti i principi me li sono presi da lì e poi comunque io nella vita faccio anche un po' l'architetto, quindi
faccio anche un po' l'architetto.
Sì, faccio l'allestimento di mostre, quindi di mostre d'arte, quindi sono
figo.
Sì, sfrutto anche un po' quello.
Siamo arrivati al punto in cui tu hai restaurato la tua 500 e non hai documentato nulla di tutto.
Esatto,
questo.
Esatto.
Cosa ti è scattato nella testa?
Diciamo che poi non ho documentato niente, anche perché per me era un momento estremamente intimo, perché
mi piace
iniziando l'università.
Da sola completamente, eri da sola, cioè in quel garage sola. Tu, la
totalmente
macchina, i pezzi.
Nessuno ha mai toccato la mia macchina. Guarda, io un giorno c'era questo mio amico con me e mi fa: dai, ma fatti dare una mano, dai, fammi fare qualcosa, fammi fare qualcosa. Gli do il rocchetto d'accensione e da lucidare con la mola, ok? No, io dico: dagli una pulita, ok? E lui va alla mola e me lo lucida, mi toglie tutta la pattina sopra e adesso è tutto bucherellato. Ogni volta che lo guardo ci penso, dico: nessuno deve toccare la mia macchina,
no, mai più.
Nessuno mai più. E mi sono persa, dove eravamo arrivati?
No, eravamo arrivati che era un momento intimo, cioè
molto,
tu,
molto
tu
intimo.
E la macchina e basta.
Che io in realtà all'università ho avuto un po' un problema a un certo punto, perché iniziare l'università è una cosa così importante, vedere che finalmente le persone sono contenti di te, del tuo operato. No? Entri un pochino nel loop. Io alla fine del primo anno non avevo preso neanche un 29, avevo fatto tutti i miei esami, avevo preso solo 30 e 30 lode, e questa cosa in realtà mi ha fatto ammalare abbastanza, perché inizi a vederla come se poi prendo 28 è un fallimento, inizi a entrare in un loop di perfezionismo.
E non sei mai stata così?
No, mai.
Ok.
No, perché tanto il mio atteggiamento è sempre stato: faccio il minimo indispensabile, così nessuno mi rompe le scatole, però cioè, vivo la mia vita così.
Mi faccio trasportare.
Esatto.
Era la scala.
Esatto.
Abbiamo preso dentro una scala.
E quindi inizio un pochino a malarmi di ansia, di perfezionismo, di ansia prestazione, gli esami, non ci volevo andare, mettevo proprio a piangere da sola in bagno come una disperata e poi alla fine...
Te la sei autoinflitta questa cosa?
Sì, no, diciamo che è stata... Per me le auto sono state proprio la valvola di sfogo, il restauro di quella macchina su cui un attimo allentare la tensione. Facevo sega dall'università a volte per andare a fare la macchina.
Facevo sega,
esatto,
dall'università significa bigiare, non andavo a scuola. Vabbè,
ah, comunque... veramente? Non si dice in no. italiano?
No, però magari non tutti possono.
Ok, bigiare?
Sì, cioè non so, poi magari...
Il nostro è un po' più...
Marinare,
da figo.
Marinare la scuola.
E niente, quindi poi finita questa macchina, pensa che io l'ultimo intervento da fare su quella macchina non l'ho mai fatto, cioè la mia macchina alla fine dovevo mettere i sottoporta cromati, ok? Una cosa estetica. E mi trascino questa cosa per un mese, alla fine dico: dai, lo faccio questi buchi, e dopo aver fatto i buchi sotto una sola portiera, decido di non metterli, cioè di lasciare tutto così, perché per me era come per dire finisce questo capitolo della mia vita e poi che faccio, capito? E quindi non l'ho mai fatto, poi a un certo punto adesso non lo faccio più perché ho già tanto altro da fare, però è rimasto anche un tratto caratteristico, dico, mi piace anche averla così.
Senza la...
Hai buchi sotto, ha una portiera sola e non ha nessuna delle due cromature.
E con questa macchina ci vado in giro?
Con questa macchina ci vado in giro, è la mia unica macchina, perché alla fine è rimasta così. E poi comunque non l'avevo mai lasciata, mi rimetto a studiare all'università e da lì però mi si era un po' instaurato questo verme nel cervello che diceva oddio le macchine, quanto mi piacciono le macchine, vorrei lavorare in questo mondo, ma che cosa voglio fare, ma che sai fare, alla fine non hai l'officina di famiglia, non sai, non conosci nessuno, inizio a farmi miliardi.
Scusami,
di
non te l'ho chiesto, l'officina di chi era? L'officina sempre di questo amico? Cioè, o hai
trovato? No, non è un'officina, è proprio casa sua.
Cioè, è casa sua, cioè tu l'hai trasformata.
Sì, vabbè, ma la 500 si smonta con una cassetta degli attrezzi.
Ok.
Cioè, con forse 6 chiavi e altri attrezzi, ma niente di che. Pensa che tutti gli attrezzi me li sono comprati da sola e all'epoca già avevo tante spese, vado a Lina Merlin, ho comprato le prime cose più di sottomarca che c'erano, ma comunque
bastavano.
Si sono rotte alla fine della macchina, però hanno fatto il loro dovere. Okay. E adesso ho degli attrezzi più belli. E una delle soddisfazioni di quello che sto facendo adesso è potermi permettere degli attrezzi bellissimi. E niente, che dove siamo arrivati?
Siamo arrivati che non avevi documentato niente se non con un selfie e...
Ah, non è vero però.
Mi hai detto una bugia.
Sì, perché il video di cui parlavamo prima è
quello del motore.
Esatto, e da lì nasce tutto, perché finisco quasi di restaurare la macchina, mi rimane soltanto da rimontare il motore.
Quindi l'ultima cosa hai rimontato il motore?
Sì, l'ultima cosa che ho fatto è stata assemblare il motore, sia per una questione pratica, perché comunque è l'ultima cosa che metti.
Ok.
E cioè una cosa totalmente indipendente dal resto, sia perché era una cosa anche che mi spaventava di più, perché quando l'ho smontato, pensa, io non sapevo ovviamente, avevo studiato più o meno i componenti, ma da studiare su un libro o su internet e capirli veramente è un'altra cosa. Ti insegnano che il motore funziona in maniera lineare, no? Alla patente, e invece no, è una specie di ragnatela, cioè succedono cose contemporaneamente ad altre e questo tipo di meccanismo lo puoi capire soltanto quando hai i pezzi proprio sulle mani.
Ok.
E quindi quando lo smonto in realtà non conoscevo quasi niente dei motori in generale, cioè molti pezzi per me erano boh, ma che cos'è? E quindi
questo non serve.
Esatto. Catalogavo tutto.
Catalogavi tutto?
Tutto, okay. E facevo tantissime foto. Io del restauro...
Eh sì, certo, perché devi fare le foto per vedere com'era prima.
Esatto.
E in modo se devi ricordarlo.
Esatto. 2000 foto ho del mio primo restauro. 2000 foto. Cioè, soltanto a farle 2000 foto ci vogliono giorni. E quindi... Poi mi sono ammazzata dalle risate quando sono andata a rimontarlo. Ormai mi ero fatta una cultura veramente oltre. Sapevo perfettamente come metterlo in fase e tutto quanto. A rivedere come io avevo dato i nomi a componenti che non conoscevo all'epoca. Cioè il volano io l'avevo chiamato enorme ingranaggio gigante dietro al motore, cioè stavamo a questi livelli, e cosa a forma di pipetta, cioè delle cose veramente da non lo so. E quindi poi quando ho fatto quel video, io l'ho girato da che non avevo documentato niente, ho girato quel video perché mi ero stufata del dover dire alle persone ma ti giuro lo faccio io, ma guarda veramente non mi aiuta nessuno, vabbè ma tuo padre è meccanico, no mio padre si occupa di filosofia, ah vabbè là ti aiuta il tuo fidanzato, no
cioè, non ce l'ho un fidanzato,
esatto,
diciamo. Va bene
zia non ce l'ho il fidanzato,
ma basta, ok.
Comunque lavorando al bar me lo chiedevano, cioè usciva spesso il discorso cosa fai a parte il bar e cose del genere, e chiunque, maschio, femmina, giovane, vecchio, diceva...
Bambino.
Allora, i più gentili non dicevano niente, cioè ti guardavano e facevano, ah, figo, e quelli un po' più agguerriti...
Sto mentendo sicuramente.
Sì, esatto, e invece quelli un po' più agguerriti, vabbè, ma tu che fai, avrai cambiato gli specchietti, gli dai una pulita, ma che... cioè, delle cose comunque...
Che nervoso!
Nervoso! E io infatti dal mio che nervoso nasce l'idea di fare quel video. Cioè, l'ultima cosa del restauro, ormai era un anno che facevo questa cosa, per me era pure una cosa normale da dire, no? E invece per gli altri è una cosa talmente non ci posso credere. E
incredibile.
Sì, incredibile, ma in senso di proprio di insulto, capito? Perché sì, sì. Non è tanto il fatto sei incredibile, sia un...
Sì, anche può essere un complimento.
Esatto,
sì.
Un bellissimo complimento che è un enorme insulto. E quindi giro questo video, questo timelapse noiosissimo, non vi consiglio neanche di andarlo a vedere.
Che ha fatto più di 100.000 visualizzazioni.
Sì,
però.
Sì, sì. Dura 5 minuti di una tipa che rimonta un motore in una camera da letto, perché quella invece è la mia cameretta da letto. Quell'albero che c'è dietro è un albero che io ho dipinto al liceo quando non c'avevo un cazzo da fare. E, vabbè, rimonto questo motore, faccio questo video e in realtà non per pubblicarlo, cioè per averlo per me sul telefono, per dimostrare che le cose che dicessi fossero vere, che dicevo fossero vere. Congiuntivi.
Vabbè, ma fa il meccanico, non è sempre te.
Esatto, dai, cosa, dai. No? Ho una laurea. E quindi faccio questo video e lo uso come biglietto da vista e poi i miei amici mi costringono a pubblicarlo. E qui nasce il fatto che io non sono mai stata una tipa social nella mia vita proprio privata. Pubblicavo due foto delle feste di quando avevo 16 anni, in realtà le pubblicavano le mie amiche con me dentro. E sono sempre stata super timida a farmi le foto, a farmi video.
Non ci credo.
Te lo giuro.
Te lo giuro
tantissimo. No, non è vero, in realtà sono stata presa molto per il culo quando ero piccola, mi sono fatta un sacco di complessi nella mia vita e avevo questa cosa del non... Se lo pubblico, dicevo no, perché se lo pubblico poi mi dicono gli insulti, che me la credo, che sono un cesso, cioè mi ero fatta tutto il mio castello di enormi paranoie di quando comunque da una parte giustamente uno si mette su internet, perché comunque...
Ti esponi.
Sì, ti esponi, devi essere perfettamente consapevole, forse io avevo un po' troppa consapevolezza e un po' troppe paranoie, perché sono la maga delle paranoie.
Come molte donne, come molte di noi donne, perché mi ci metto dentro assolutamente.
Guarda, io lo pubblicavo, lo caricavo su YouTube e poi stavo lì e guardavo quel tasto pubblica, ok? E l'ho fatto così per tipo un mese e mezzo.
Ah, è rimasto lì a marcire?
Sì, 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 poi lo ricaricavo, poi vabbè, quello te lo salvo, tu dici vabbè, oggi pubblico il video e poi ero là e guardavo questo tasto. Beh, in realtà in quel tasto c'era il mio dire vaffanculo a tutte le paranoie che io potessi essermi fatta nella mia vita, questo fatto di giudizio comunque degli altri in un modo o nell'altro, dei miei genitori, di chiunque. E alla fine l'ho pubblicato. Non ha avuto, ovviamente, cioè per me è stato importante psicologicamente. E ovviamente un video senza progetto è un video senza progetto, un video che arriva a vedere, certo. Ma niente di più. Quindi è stato anche per me un piccolo passo per arrivare anche poi alla totale pace dei sensi, in questo senso. E dopo quel video passano 2 anni e mezzo, in realtà, adesso è di 2 anni e mezzo okay. fa. E i miei genitori, finita la prima macchina, mi dicono: sì, tutto bello, ma basta con le macchine, devi fare. I miei sono molto comunque tradizionali nel lavoro.
Dicevi papà filosofo?
Sì, filosofia, arte e cultura, tutti okay. e due i miei genitori.
Ah, tutti e due?
Sì,
okay.
Quindi poi mio padre è pure grandicello, ha 75 anni e ha una visione, diciamo, del mondo, lavorativamente parlando, molto diversa da quello che è attualmente. E in realtà loro giustamente mi dicono: ma come, sei così brava nell'architettura, non puoi dire che non lo vuoi fare. Quindi okay. in realtà paradossalmente dovevo andare male per poter fare quello che volevo nella vita. E ho lottato 2 anni per riuscire a convincerli che avrei avuto magari una possibilità lavorativa se ci avessi provato all'interno di quello che mi piaceva veramente, okay. che erano le macchine. E il patto è stato: prima ti laurei e poi fai come vuoi.
Fai quel cazzo che vuoi.
Esatto,
ecco.
Mi sono laureata e... a ottobre scorso, quindi è passato okay. esattamente un anno,
okay.
mi sono laureata e in quell'anno e mezzo in cui io non ho potuto mai più mettere le mani su una macchina e neanche pensare di farlo, perché era una cosa che in realtà mi faceva un po' stare male.
Ti mancava?
Cioè una cosa sì, che... cioè, ho preferito proprio chiuderla in un cassetto piuttosto che stare lì a riaprirlo sempre. Mi sono chiusa tantissimo sullo studio, mi sono laureata benissimo, velocissima, perché volevo iniziare, però ho avuto tanto tempo per capire che tipo di strada dovesse prendere questa cosa, perché appunto non avendo mai usato i social, io non so di che cosa cosa stessi parlando. All'inizio dicevo mi apro un'officina, mi sono fatto tutte le strade
dei film
possibili, esatto, e alla fine è ricaduta sulla cosa più, per me in realtà più dolorosa, perché ti ripeto che non è una cosa che mi veniva né spontanea né naturale fare, e alla fine ho detto dai, ci vogliono un po' di palle, fai questo progetto social, e ho trovato il nome, ho fatto il logo, cioè me la prendevo con calma, era il mio tempo libero, e appena mi sono laureata ho messo tutto quanto giù sul tavolo e ho iniziato.
Hai preso un'altra macchina?
Ho comprato un'altra 500, perché in realtà avrei voluto fare altro, devo dirlo, perché cioè, in realtà ho una voglia di sperimentare pazzesca
nel mondo. Esatto. Ti sei aperto un mondo.
Io quando
mondo
vado alle fiere, secondo me ho lo sguardo che hanno i bimbi portati dai genitori, capito? Cioè quello sguardo, ma è molto fantastico. Io quando siamo andati all'evento a Modena dei Motor One, io sono andata e lì ho scoperto un altro mondo ancora, che sono le auto moderne, capito? Che è un'altra cosa.
Certo.
Cioè andare in pista è stato per me, cioè succedeva là, ho detto io voglio imparare a guidare. Guidare bene, e quindi è stato per me è uno stimolo continuo. Prendere un'altra 500 è stato da un lato una questione pratica, perché in tutto questo poi dovevo impararmi a fare dei video.
I video li fai da sola?
Sì.
Fai tutto da sola?
Sì, sì. Riprese, montaggio video, grafiche 3D, cioè ho imparato tutto da sola.
Quanto è bello imparare tutto da sola?
È bellissimo, e pure qua architettura mi ha molto aiutato, perché lì ti lasciano a te stesso, tu devi imparare un sacco di programmi, nessuno ti dice come si fa, e quindi in realtà non ti spaventa più tanto avere tra le mani un programma che non sai come si usa. E niente, questo.
E quindi hai iniziato questa cosa di YouTube, perché YouTube è tutto un altro mondo,
sì.
Cioè ancora un altro mondo dopo che tu ti sei aperto il primo mondo, che è quello delle,
esatto,
come nei videogiochi, hai il primo mondo,
esatto,
tu fai tutte le tue cose. Ma guarda, questa cosa mi stupisce, perché io nel mondo dei motori ormai è un po' che bazzico, e tutte le persone con cui ho a che fare sono persone che vengono cresciute, vengono allevate dal papà, dalla,
sì,
mamma,
sì,
dal nonno, che hanno queste passioni e che gliele hanno trasmesse. Per me è successa la stessa cosa, cioè nel senso, io ho sempre guardato con fascino, affascinata le macchine, ma mia mamma e papà insegnano danza classica, quindi
okay,
cioè tu non mi frega niente delle macchine,
sì, sì.
E io da piccola magari, che ne so, guardavo tutte le macchine, cercavo di riconoscere tutti i modelli, perché non so, c'era qualcosa che mi attraeva, e adesso ho iniziato a raccontare le macchine, ma sto studiando anch'io, perché non è un qualcosa che mi è,
certo,
stato trasmesso, quindi ogni tanto mi sento, non ti dico in difficoltà, però cerco di carpire dagli altri quando parlano di cose,
sì, sì,
tutto quello che posso, perché per me è comunque ancora un mondo,
certo,
fresco, nuovo, quindi ti capisco perfettamente.
No, no.
Uno dice, si apre di una porta e dice, ma questa roba io non sapevo neanche che esistesse, no?
Sì, esatto.
Quindi è veramente bellissimo.
Sì, è vero, sono pochissimi quelli che si approcciano al mondo delle auto senza averlo avuto in famiglia o cose del genere. E io proprio, anzi, pensa, io mi ricordo quando tipo agli aperitivi, a queste cose qua, i miei amichetti, magari quelli un po' più appassionati, iniziavano a parlare di auto e cose del genere, io li guardavo e facevo,
che
oddio, che palle, ma questi, per me è come il calcio, per me il calcio rimane proprio, io abborro, lo dico, detesto, non lo posso vedere neanche 10 minuti, perché non so, probabilmente non lo capisco, non so cosa dirvi, e dico, oddio, che palle, ma questi parlano di auto, che palle. E infatti però è una cosa che dopo mi ha fatto molto riflettere, questo tipo di atteggiamento che avevo nei confronti di questo mondo, ma in realtà poi di tanto altro, è come se io sono stata vittima di questo enorme pregiudizio del sei donna, sei giovane, vittima, e poi alla fine uscita abbastanza vincitore, perché le cose bisogna pure saperle rigirare, però mi sono resa conto che il primo pregiudizio era il mio, cioè io dicevo queste cose non mi interessano, ma in realtà perché non capisco, non è roba per me, cioè il fatto che io avessi detto a priori, senza conoscere niente di questo mondo, non è roba per me, ti fa rendere conto quanto in realtà il maschilismo non è una questione maschile, è una questione della società in generale, e molto molto spesso sono anche le donne ad averle prima di tutto su se stesse, sulle loro capacità, su quello che è giusto per loro o non è giusto per loro. E quindi
hai parlato di approvazione prima, nel senso che tu,
sì,
mi dicevi ho iniziato ad ingranare quando mi sono sentita approvata dagli altri, dai miei,
sì,
genitori, dagli amici, quindi è vero che è un qualcosa che tu hai sopra di te e che ti schiaccia,
sì, sì,
finché tu non capisci, magari diventando un po' più grande, di dire cazzo, ma io no, non è questo quello che voglio fare, o non è questo il risultato che voglio ottenere dalla mia vita, insomma. Sì, sì. Quindi ti capisco perfettamente. Tra poco concludiamo, ma YouTube, quindi ti sei ritrovata a studiare tutto. Non sapevi cos'era un video, non sapevi come si faceva un video.
Per niente.
Quindi lì dove ti sei? Sempre l'internet?
No. Vabbè. Diciamo che ho avuto la fortuna anche di incontrare una ragazza stupenda che è Anastasia, che veramente ringrazio, che invece è una persona che mi ha un attimo spiegato che cos'è il mondo dei social. Okay. Perché io ci tengo molto a questa cosa. È il fatto che tuttora non sia riconosciuto come un lavoro, il fatto di stare sui social, dipende tanto dal fatto che sembra dal di fuori, e sembrava anche a me dal di fuori, una cosa semplice, immediata. Tu vedi un video e dici, vabbè, c'è uno con la telecamera
che parla.
Poi qualcuno a un certo punto l'avrà montato, però chi lo sa. Cioè, non ti immagini minimamente che cosa c'è dietro a un progetto social, dietro a un mondo social e cose del genere. E quindi il fatto di che ci siano persone che lo facciano di lavoro, che studiano queste cose, è una cosa che nobilita il lavoro di per sé. Quindi poi ovviamente mi occupo io di tutto, però mi è stato molto utile, insomma.
Però hai imparato a fare video,
sì,
che è una cosa non da poco.
No, devo dire, quella è stata forse la cosa più... in realtà sai che più che video, del montaggio di per sé di Final Cut, io uso Final Cut ma qualunque programma sia, la cosa che mi ha stupito tanto è la difficoltà dell'organizzazione e tutto il resto. Cioè, io ho 3 telecamere e un microfono esterno, no? La cosa che mi fa impazzire è che ogni tot succede qualcosa, capito? Quella che si è spenta perché si è surriscaldata, e le schedine che finiscono, e le batterie, e poi ricordi di caricare le batterie e di scaricare il materiale la notte, perché se non lo scarichi poi non hai le schedine per il giorno dopo. Tutta l'organizzazione che c'è dietro, e fai la doppia copia sugli hard disk perché gli hard disk ti si rompono, io ho già rotti 2. E quindi...
Ma sono cose che provi sulla pelle.
Esatto,
quelle.
Quindi devo dire che in realtà la cosa più difficile, sempre che uno non si immagina, è tutta l'organizzazione che c'è dietro un video o una cosa che uno vede semplicemente.
Senti, invece nel progetto Nanna's Garage nel futuro che cosa c'è? Perché adesso c'è questa 500 che tu hai già imparato a riparare, e quindi stai ripercorrendo quello che avevi fatto nella tua intimità, cercando di raccontarlo agli altri. Quindi questa è una cosa che già fai, già sai fare.
Esatto.
Finita questa 500, che cosa hai in mente?
Allora,
sempre classic cars oppure...
Diciamo che non lo so precisamentissimamente, nel senso sono sicura che le auto d'epoca sono... non posso dire che preferisco una all'altra, e associo le due cose, due mondi diversi. Per me le auto di oggi, le auto moderne, sono stata pura emozione da pista per adesso, poi non so che cos'altro posso scoprire. Le auto d'epoca sono pura bellezza artistica, cioè io proprio guardo, per me un'auto d'epoca, poi per il rapporto che ho io con la mia, che ho paura a prendere perché ho paura che me la prendano, me la bozzano, me la fanno, sono veramente degli oggetti d'arte da guidare, tutto quanto, Marco, sempre con le pinze, tanto da guardare, sono bellissime, quindi vorrei mettere ancora le mani su tante delle mie auto d'epoca preferite. Un Alfa, se qualcuno vuole regalare un Alfa, io sono qui.
Messaggio sublime, che tanto subliminale.
e niente, poi dopo vi do il mio IBAN. E niente, quindi poi vediamo dove va a finire questo progetto.
Però ti piacerebbe continuare YouTube e raccontare alle persone qualcosa di nuovo, qualcosa di...
Devo dire che prima di entrarci dentro, anche da persona che non li usava, vedevo tutti i lati negativi dei social, come in realtà è giusto anche fare, perché soprattutto noi della nostra generazione dobbiamo chiederci che strada prende questo tipo di strumento, quali influenze ha soprattutto sui più piccoli e cose del genere. Lo vedevo molto in maniera critica, e adesso mi sono semplicemente resa conto che è un mezzo, come è un mezzo la televisione, e non è mai colpa del mezzo, ma come il mezzo magari viene utilizzato. Esatto. Quindi io sono felicissima di farlo io in prima persona, e di aver trovato tantissime persone che lo fanno, ovvero di inserire contenuto all'interno di questo mezzo, contenuto reale che possa divulgare sapienza in un mondo o in un altro, non che ci siano ambiti più nobili di altri. Ecco, pure su questo mi sono molto messa l'anima in pace,
perché eri molto più critica.
Molto molto critica. Io comunque vengo vengo da una famiglia di intellettuali dove la critica è sempre anche poi il mezzo per arrivare alle cose positive, però si parte sempre dalle critiche, dal quali sono le enormi cose a lungo termine, cose del genere. Quindi in realtà adesso amo i social, adoro quello che possono fare, ho sperimentato tantissimo l'influenza che magari io possa aver avuto su delle persone o delle ragazze, il fatto di aver fatto l'intervista per Frida per esempio ha finalmente cambiato il mio algoritmo da che era 99% uomini.
Ah sì?
Sì, adesso ci sono tantissime donne.
Che bello!
Sono molto felice. Però tantissime, tantissime ragazze mi hanno detto: ah, io avrei tanto voluto fare il meccanico, mio padre mi ha sempre detto che non era una cosa da me, io poi abito al sud, quindi veramente quasi quasi ci penso. Comunque grazie per dei messaggi bellissimi, e lì veramente ti rendi conto che non è tanto il contenuto fine a se stesso che fai, come restaurare una 500, quanto in realtà il messaggio che mandi a lungo termine e alla popolazione più vasta, indipendentemente da chi si occupa o no di 500.
È bellissima questa cosa. E poi social, io ho conosciuto tantissime persone sui social, te come tante altre, certo, ragazze, altre persone che collaborano con me, le ho conosciute su Twitter mille anni fa, quando Twitter si usava ancora, però ho sempre creduto nella potenza e nella positività se utilizzato in maniera con senso, sì, certo, con un certo tipo di, quindi il fatto che tu lo possa confermare da una che va de retro social. Quindi ha ancora più valore, perché quando ti rendi conto di saperlo, di iniziare a utilizzarlo in maniera positiva, secondo me è un bellissimo messaggio. Io direi, Giovanna, che il nostro tempo a disposizione è terminato qui
all'interno di questo fantastico magazzino
sgabuzzino, esatto. Grazie mille per aver raccontato la tua storia, perché ero super curiosa, la conoscevo in parte e ho scoperto molte cose nuove. Mi raccomando, seguitela su Instagram e soprattutto sul suo canale di YouTube. Noi ci sentiamo in una prossima puntata. Ciao
a tutti, ciao.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.